Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.
Ciao a tutti, di nuovo ritrovati a Edificare la Vita. Con noi ancora una volta il dottor Fabio Petrossi, col quale avevamo cominciato un argomento estremamente interessante, al limite della comprensibilità umana, professore.
Al limite della comprensibilità umana, guai, perché guai. Allora non saremo qui a parlarne. Bravo. Diciamo che oggi abbiamo gli elementi per capire come funziona.
Cioè, parliamo di ipnosi ancora. Certamente. Una volta, no? Ecco, come funziona l'ipnosi? Esatto. Ma prima di tutto sfatiamo un po' di miti, no?
Sì, certamente. Io vorrei riallacciarmi, se mi permetti, alla trasmissione precedente.
Sì.
Ma rapidamente.
Sì.
Cioè, ci eravamo lasciati con due scuole che in antitesi tra loro. La scuola di Charcot, che è la scuola di Parigi.
Sì.
Secondo il quale si tratta di un fatto patologico. Uh-huh. E quindi l'ipnosi era un fatto più legato all'isterismo. Uh-huh. Mentre Benham e Libenot, scuola di Nancy, ritenevano invece che si trattava di un fenomeno psicologico normale, evocabile in chiunque. E con questo già anticipando quello che sono i principi della ipnosi moderna e dell'ipnoterapia moderna.
Allora, precisiamo finalmente. Il professor Fabio Petrossi segue quale scuola?
Io seguo la scuola di Erickson, scuola detta ericksoniana.
Ecco, che quindi si propone?
Che si propone chiaramente di far raggiungere la persona la soluzione dei problemi per la quale affronta questo percorso, però non sotto l'aspetto direttivo, che era l'aspetto con la quale l'ipnosi tradizionale affrontava il paziente, ma con un aspetto cosiddetto permissivo. In sostanza, perché è permissivo, ed è un termine coniato proprio da Erickson, perché si permette tutto al paziente, non è l'ipnotista che guida il concetto, ma è la persona che, con l'aiuto dell'ipnotista, raggiunge la soluzione dei suoi problemi da sola. Questo è fondamentale ed è anche facile da capire che sia fondamentale per un fatto. Io ipnotizzo una persona e le do delle direttive.
Sì.
È chiaro che questa persona, dopo un mese, due mesi, tre mesi, queste direttive potrà benissimo non seguirle. Perché? Perché la mia testa, il mio cervello è fatto in una maniera, il mio modo di pensare e vedere le cose è fatto in una certa maniera, il suo modo di affrontare i suoi problemi è differente. Ma se io invece faccio nascere dalla persona stessa la soluzione ai suoi problemi, sarà la soluzione esattamente attagliata a quella persona, e quindi sarà molto ma molto più difficile che quella persona non segua i dettami delle sue scelte.
È interessante questo, perché messa così dal di fuori io potrei pensare che questa forma di ipnosi assolutamente rispettosa della psiche del paziente in realtà stimola prima di tutto in lui l'autostima.
Allora, hai usato una bellissima parola, che è la parola principe che viene usata appunto in questo percorso ipnoterapico, che è il rispetto.
Sì.
Il rispetto della persona, cioè la persona viene aiutata nel suo percorso, ma non viene indirizzata e alla persona non si danno ordini da eseguire, ma gli ordini partono da dentro. E questo è anche bello perché fa nascere nella persona le soluzioni che vengono dal di dentro, dal quello che viene chiamato il subcosciente.
Ma però un attimo, vediamo brevemente le applicazioni ovviamente dell'ipnosi. L'ipnosi si riferisce a un dolore fisico, ma anche a un dolore psichico, a delle problematiche o quantomeno dei dubbi, giusto?
Assolutamente, i campi dell'applicazione sono i più disparati. Tu puoi usare l'ipnosi nel campo dello sport, ad esempio, per migliorare le prestazioni dello sportivo, nell'apprendimento, per aumentare la concentrazione dello studente, nel controllo delle emozioni, nel controllo delle dipendenze, alcol, fumo, droghe. Puoi usarla in ostetricia, nella preparazione e la conduzione del parto, questo è abbastanza anche noto nel nostro burlo. In odontoiatria, poi se vorrei ti parlerò di una mia paziente che ho portato dal dentista per una cura canalare con la quale, ed essendo molto una poliallergica, non poteva essere sottoposta a trattamento con farmaci, oppure in dermatologia, oppure in oncologia addirittura.
Ma quindi approfondiamo questo discorso del dentista perché può interessare molti ascoltatori.
Sì, è buffo, sì. Questo è un discorso anche buffo perché, per come si è concluso, perché questa signora era una signora poliallergica, sapeva benissimo per sue esperienze precedenti che non poteva tollerare l'anestesia locale del dentista e quindi è venuta da me per essere aiutata. Abbiamo fatto qualche seduta, neanche tante, un paio di sedute, e imparato immediatamente perché, vedi, più una persona è motivata, prima riesce ad arrivare al risultato che vuole ottenere. Questa signora era motivatissima a non sentire il dolore per questa cura canalare, sapendo che non aveva altre strade per non sentire il dolore. Abbiamo provato, poi sarà brutto da dire, ma insomma, l'ho punto ipnosi, l'ho punto la gengiva con un ago e non ha sentito nessun dolore. Abbiamo verificato un paio di volte, dopodiché siamo andati dal dentista. Orbene, è successo che cosa? Che il dentista, per problematiche sue, fosse in ritardo di un'ora e io ho un appuntamento da un'altra parte. Il giusto è il tempo di poter mettere la signora in trance ipnotica sulla sedia del dentista, dopodiché, a un certo momento, non potendo più soffermarmi, ma sapendo che però l'ipnosi può essere trasferita tra soggetti, ho detto a sua figlia, che aveva 13 anni all'epoca, ho detto alla signora, adesso l'ipnosi sarà condotta da sua figlia, quando sua figlia dirà tutto finito, lei conterà da 5 a 1 e uscirà dalla trance. Un paio d'ore dopo la signora mi ha telefonato contentissima, felice, dottore, è andato tutto bene. Ma mi ha telefonato anche il dentista, il quale mi ha detto, no, guarda, io non ci credo, è impossibile, questa signora aveva già il dente denervato. No, gli ho detto, guarda, non era denervato, la signora non voleva sentire il dolore. Quindi per dirti a che punto riesci anche nella persona che è motivata, nella persona che è motivata riesci a far non sentire anche dolori molto forti come quello di una cura canalare.
Quindi c'è questa forte corrispondenza anche fra volontà e psiche, no?
Assolutamente. C'è Erickson addirittura ti viene a dire, guardate che potete ottenere gli stessi risultati nelle persone anche senza mettere in trance, si sono fortemente motivate ad ottenere il risultato che vogliono.
Quindi
ottenere.
È indispensabile a questo punto definire la trance, perché, non so, dal di fuori, io farei tre gradualità. Attenzione, concentrazione e trance. Saresti d'accordo con questi tre gradini? L'attenzione ci riguarda un po' tutti, qualsiasi cosa che facciamo dobbiamo stare attenti, altrimenti la sbagliamo. La concentrazione è qualcosa di più pregnante, la trance ancora di più. Potrebbe essere questo?
Sì, se vuoi, però io riunirei tutto sotto l'unico sotto l'unico aspetto dell'ipnosi. Ti spiego.
Sì.
Allora, un motivo per cui spesso marito e moglie litigano,
sì,
è: quando tu leggi il giornale non mi ascolti mai se ti dico qualcosa. Io ho eliminato con mia moglie assolutamente questo problema. Ho detto a mia moglie: guarda, quando io leggo un libro, un giornale, o studio, o guardo la televisione, indifferente, io sono in trance, sono in quel libro, sono in quel giornale. Quindi se anche tu mi parli, io anche ti rispondo, ma in realtà non sento, e tu giustamente ti arrabbi. Allora guarda, fai una bella cosa, chiamami, tirami fuori dal libro, dal giornale o dalla televisione, dimmi: posso parlarti? Quando ti dico sì e mi tiro verso di te, mi parli. Viviamo felici e contenti da 50 anni ormai. Questo per dire che...
Una terapia familiare.
Questo per dire che, appunto, tutto, anche la concentrazione, la possiamo far rientrare nel... e anche l'attenzione. Guarda, pensa a quando fai un viaggio lungo in auto sull'autostrada. A un certo momento cosa ti succede? Cominci a pensare ad altro. Però, e quindi l'attenzione sembrerebbe che non esista, invece no, perché metti la freccia se devi superare, freni se devi frenare, poi ti trovi che arrivi improvvisamente e dici: oddio, sono già arrivato. Fenomeno tipicamente ipnotico, perdita del senso del tempo, e però hai fatto tutto quel che dovevi fare, quindi eri in trance perché pensavi ad altro. Perdita della sensazione del tempo, però... alla fine non hai avuto incidenti. E questa, questo per dire che l'ipnosi, o se vogliamo l'autoipnosi, è un fenomeno assolutamente fisiologico, normale. Noi andiamo in trance ogni giorno, 4-5 volte, quando camminiamo per strada e non ci accorgiamo se non quando siamo arrivati di aver fatto un certo percorso. Quando leggiamo il giornale, quando guardiamo un film per televisione, se ci prende molto, siamo nel film, siamo sì, proprio. E quindi anche se qualcuno ci chiama, lo sentiamo o non lo sentiamo, ci accorgiamo di essere stati chiamati solo dopo un po' di tempo.
Quindi l'ipnosi, di nuovo ridefinendo, perché gli aspetti sono talmente tanti, non è un fine, ma è un mezzo attraverso il quale aiutare la persona.
Bellissima questa definizione, è perfetta, è uno stato alterato, appunto, della coscienza, attraverso il quale la persona riesce a uscire dal suo guscio, nel quale si è ristretta e nel quale magari non ha potuto trovare soluzioni ai problemi che ha, ed entra in questa situazione di trance, di introversione, attraverso la quale può trovare le soluzioni ai problemi che ha. Tieni presente che quando noi usiamo il cosciente, cioè il giornaliero, se vogliamo, no? In realtà noi leggiamo tutte le cose attraverso una sorta di maschera, come un po' come la maschera che usano gli spadaccini, no?
Sì.
Un filtro. E attraverso questo filtro prendiamo decisioni. Da che cosa è composto questo filtro? Dalle nostre esperienze precedenti.
Vero.
E siccome le nostre esperienze precedenti, ahimè, spesso e volentieri sono anche negative, continuiamo a gestire le soluzioni in maniera negativa. Viceversa, andando dentro noi stessi, per la scuola Erickson il cosciente viene considerato il grande amico interiore, vediamo le cose come se fosse un campo vergine e possiamo prendere le soluzioni più opportune.
Quindi, certo, quel mio modo, un modo per arrivare ad nuovi schemi mentali.
Bellissima anche questa affermazione. Sicuramente è un modo per arrivare a nuovi schemi mentali. È un modo per uscire anche da cattive abitudini. Ad esempio, fumo, alcol. Ho una signora simpaticissima che circa 20 anni fa è venuta da me perché era dedita all'alcol e voleva togliersi questa cattiva abitudine. Io la chiamo cattiva abitudine e poi spiegherò perché.
Sì.
Beh, in sostanza, per essere brevi, è venuta, poche sedute, abbiamo tolto l'abitudine, grazie dottore, arrivederci. Dopo 3-4 anni mi richiama, mi dice: dottore, sento che potrei ricascarci, vorrei un piccolo richiamo. viene, facciamo un richiamo, ma una seduta è un quarto d'ora e non di più. Non la vedo più. E così è andata avanti. Sono 20 anni che questa signora ogni 3-4 anni mi chiama solo per dirmi ho paura di ricascare e facciamo una seduta richiamo e tutto va a posto.
Quindi è anche un modo per ridare fiducia alla
assolutamente,
persona.
Assolutamente, per ridare fiducia, perché la soluzione parte proprio da dentro, quindi dalla persona stessa.
Volontà, mente. Io posso dire di essere venuta da te 10 anni fa ed è questo il motivo per cui adesso sei anche qui, perché mi avevi convinto. Io ero in una situazione di dubbio, non sapevo bene che decisioni prendere, come incanalare la mia vita. Non ti dissi nulla e questo è il bello della faccenda, perché mi sentei rispettata anche nei miei processi personali, nei miei piccoli segreti, e proprio attraverso poche sedute, credo 2 se ricordo bene, e attraverso consigli che non sono consigli ma solo presenze in effetti, mi hai fatto rientrare un po' in me stessa e in quello che veramente l'anima mia ci stava cercando. E di questo ti sono naturalmente grata, perché io credo che ci sia, e qua vorrei sottoporre la mia opinione alla tua, credo che ci sia un nesso fra ipnosi, psiche, ricerca dell'assoluto anche alla fine. Io parlo da credente, è inseribile nella crescita spirituale l'ipnosi?
Ma assolutamente, non è niente di contrario, contro la fede, eccetera. Tu hai detto una cosa importante e interessante, che è una caratteristica tipica dell'ipnosi ericksoniana. Io non ti ho chiesto qual era il motivo che ti portava a me.
Sì.
E questo è fondamentale. E il bello di questo tipo di intervento è che puoi benissimo operare senza sapere qual è il problema delle persone, e non occorre che le persone stiano lì a confessarti c'ho questo problema, c'ho quest'altro. Io ho avuto un paziente che è venuto una volta da me e non voleva dirmi perché era venuto. Io rispettosamente l'ho fatto accomodare, ho detto va bene, abbiamo cominciato la seduta. Per un'ora lui è rimasto seduto nella poltrona girando le dita, e io non so quali pensieri lo attraversavano. Cercavo in qualche maniera di guidare la situazione. Beh, morale della favola, dopo un'ora abbiamo chiuso la seduta, lui mi ha detto grazie, ho risolto il problema. Io non so che problema aveva, ma e non so neanche che soluzione ha preso.
È veramente interessante. Quindi in pratica nell'ipnosi possiamo elaborare la nostra situazione interiore e in una maniera anche sconosciuta a noi stessi.
Assolutamente, e il bello è che le soluzioni che arrivano da dentro spesso non sono conosciute neanche a noi stessi, perché il modo di agire che noi intraprendiamo come nuovo modo di essere ci sembra spontaneo, ci viene spontaneo perché parte da dentro. E questo è il bello dell'ipnosi ericksoniana.
Erickson, quindi. Erickson chi era? Un creativo? Un Erickson, uomo vitale?
Un
ottimista?
Uno psichiatra americano morto nel 1980, che era in carrozzella perché aveva avuto una poliomielite da giovane. E era uno psichiatra, aveva elaborato questo suo nuovo modo di affrontare il rapporto con le persone, che era un rapporto, appunto come abbiamo detto prima, permissivo. Cioè non si intrometteva nelle scelte delle persone, ma lasciava che le scelte nascessero dalle persone. E poi, ripeto, l'empatia è fondamentale nel rapporto tra paziente e ipnotista ericksoniano. Devi cercare di capire la persona che hai di fronte e i suoi problemi, e anche se non sai quali sono, devi intuirli e guidarlo attraverso le sue scelte.
Quindi libertà.
Assolutamente libertà. Piena libertà, io sempre inizio la seduta spiegando alle persone che guardi, io non devo dimostrare che sono bravo e che sono capace di metterla in trance ipnotica. So di poterlo fare, ma non devo dimostrarle niente. Se andrà in trance sarà perché lei sceglie di farlo, se non ci andrà non sarà perché io non sono bravo, ma sarà perché lei non lo vuole. Penso che più libertà di questa non puoi dare a una persona, cioè la scelta di sottoporsi o non sottoporsi a un procedimento che poi in realtà è un'introspezione.
Ecco, introspezione. E poi c'è anche la scelta di entrare in ipnosi da soli. E questo è il massimo della libertà che un medico ipnotico può dare. Cioè ti aiuto a poi un domani farti,
certo,
da soli all'ipnosi.
Giustamente, puoi insegnare alle persone a richiamare la seduta, ad esempio spesso e volentieri il consiglio che do è, per risolvere certi problemi e magari e non riescono a contattarmi o che so io, fingere di essere nel mio studio, come se fossero ricollocati nel mio studio, ritrovando gli stessi odori, le stesse sensazioni. Loro riescono a porsi da soli in uno stato di autoipnosi e quindi rielaborare gli elementi che hanno elaborato con me in presenza mia.
Quindi ricordiamo le applicazioni, perché sono veramente importanti, le dell'ipnosi: controllo delle emozioni, quindi anche dell'ansia, degli attacchi di
ma
panico.
Certo. Le paure. La paura del serpente, la paura del ragno, sono tutte paure che non hanno un perché logico, che però, ma nella piena consapevolezza anche di chi le ha, però ci sono.
Sì.
C'è un bellissimo modo per poterle affrontare. Spero di avere quei un paio di minuti per spiegarlo.
Sì, ce li hai. Sì.
Tu fingi, lo dico chiaramente, soldone.
Sì.
Metti la persona in una sala cinematografica.
Sì.
E le fai immaginare di vedere il filmato attraverso il quale rielabora l'evento che lo ha portato alla sua paura.
Sì.
E blocchi l'evento al momento in cui la paura nasce. E gli fai riprendere la scena nel momento immediatamente successivo a quando è nata la paura. Dopodiché, quando l'hai fatto un paio di volte, quindi è saltato il momento critico, gli fai rivedere il film alla rovescia. Allora, se tu pensi, è ridicolo guardare un film alla rovescia, no?
Sì.
Tutti camminano indietro, ecco. Glielo fai rivedere un paio di volte, poi glielo fai rivedere, sempre in trance chiaramente, glielo fai rivedere per intero senza la sospensione in mezzo, in genere passa.
Quindi controllo delle emozioni, controllo delle dipendenze, abbiamo parlato prima della signora, in ostetricia preparazione anche conduzione del parto, poi odontoiatria anche abbiamo detto, dermatologia, insomma troverai qualche esempio, forse
dermatiti. Ci sono forme di malattie psicosomatiche, ad esempio, no?
Ecco, certo. Sì. Oncologia,
dolori oncologici ad esempio, no? Perché chiaramente non è che risolvi il tumore, però puoi risolvere ad esempio il vomito della terapia, della chemioterapia, l'eccessiva stanchezza e così via.
Bene, mi sembra che questo incontro con l'ipnosi, ma soprattutto con il professor Fabio Petrossi, abbia fatto una chiarezza serena sull'argomento, perché ci sono troppi luoghi comuni, vero professore?
Certamente, sicuramente non un fatto magico,
no.
Ecco, sicuramente non un fatto demoniaco, anzi tutto sommato è un fatto che porta il soggetto a un fenomeno fisiologico e normale che vive ogni giorno quotidianamente proprio.
Quindi scuola di Erickson, scuola rasserenante, potenziante anche.
Assolutamente, perché viene usata appunto, come abbiamo detto, anche negli sportivi.
Certo,
no?
Certo. Bene, grazie professore.
Io vi ringrazio di avermi ascoltato.
E cari saluti a tutti.
Ciao.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina. Interventi di Don Lorenzo Maria Vatti.